Allora, una notizia, dunque la conferenza che dovevamo fare a Bologna il giorno, sabato 18 aprile, Comune di Bologna, per ragioni tecniche, l'ha rinviata in quanto la data era troppo vicina e l'ha rinviata quando ha ricevuto il titolo della conferenza e le tematiche della conferenza. Ancora una volta, ci si sta impedendo di diffondere il nostro pensiero. Ancora una volta. Si fa dell'attività contro la Costituzione della Repubblica, impedendo alle persone di esprimere il loro pensiero. Ancora una volta, dico, la mafia cattolica interviene con i suoi accoliti, col suo potere, con i loro sanguinari assassini, perché tutto sommato non è altro che la continuazione di chi accendeva i roghi per impedire la diffusione di un pensiero che ha una sua funzione, è quella di impedire ai cattolici di stuprare bambini nelle parrocchie. Purtroppo voi sapete che questa attività non è mai stata inquisita, non è mai stata seguita, se non negli ultimissimi anni, se non quando le cose erano estremamente eclatanti, non è mai stata perseguita perché era il dettame del Dio. E purtroppo molti magistrati sono più sottomessi al dettato del macellaio di Sodoma e Gomorra che non alla giustizia come livello oggettivo, come determinata dalla Costituzione della Repubblica. Purtroppo questo stato di cose è andato maturando in tutti i decenni, per cui sembra che impedire a qualcuno di esprimere il proprio pensiero, di esprimere le proprie opinioni, sia quasi normale, sia quasi un'attività accettabile e non un atto di terrorismo mafioso. Bene, noi accettiamo questo e ci auguriamo che sia stato solo un rinvio tecnico, cioè ci auguriamo che... Vediamo un attimo solo. Pronto? Allora, vediamo un attimino, ho il numero del cellulare dell'istituto, vi do il numero, è 0338 39 10727, per cui, vabbè, insomma, questo è il numero del cellulare, comunque vedete voi, insomma, cosa risponde eventualmente se mi ha telefonato un certo Andrea, che io in questo momento non ce l'ho presente. Mi dispiace per lui, anche se magari sarà un pagano, un amico. Comunque, eventualmente voi controllate se il numero corrisponde all'istituto. Altrimenti telefonate direttamente a casa mia. Mi dispiace per Andrea, ma io no, non ti ho in mente in questo momento. Comunque lo ringrazio per avermi telefonato. Dico questo, niente, noi speriamo che non sia la cosa così grave come si è presentata a Treviso col sindaco Gentilini che ha effettivamente impedito l'espressione delle idee. Cioè, effettivamente Gentilini ha fatto l'inquisitore nel modo più bieco e abietto possibile. Io spero che sia soltanto stato un rinvio tecnico, cioè nel senso che effettivamente ci siano state delle difficoltà da parte del Comune di Bologna di concederci la sala. Se ci sono state queste difficoltà, a queste difficoltà noi chiaramente ci adeguiamo perché non è che pretendiamo che ci diano quello che vogliamo quando lo vogliamo noi, questo sarebbe una cosa assurda, insomma, una cosa che non ha assolutamente senso. Per cui noi speriamo che sia stato soltanto un rinvio tecnico e speriamo che le cose procedano in modo più tranquillo, cioè almeno più serio, giuridicamente più corretto. Questo è quello che ci auguriamo. Chiaramente siamo un po' perplessi perché l'insieme delle cose, come le cose si sono svolte, ci lasciano molto, ma molto perplessi. Nella trasmissione di oggi noi andiamo avanti col discorso del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Per chi si fosse messo in ascolto in questo momento o in questi giorni oppure da poco tempo, voglio ricordargli che il crogiolo dello stregone altro non è che la persona stessa, cioè tutte quelle cose che una persona mette in atto per levarsi dalla posizione in ginocchio, per rivendicare se stessa davanti al mondo. Abbiamo parlato del crogiolo dello stregone l'estate scorsa e abbiamo messo insieme una serie di elementi. Esistono degli altri elementi ancora, però sono talmente soggettivi, talmente specifici, che non vale la pena più di tanto metterci l'accento, cioè appartengono alla singola persona. Io ho tentato di mettere insieme quegli elementi che sono generali, cioè nel senso che possono essere, possono appartenere, anzi devono appartenere a qualsiasi persona, in misura, in modo diverso, a seconda delle persone, a seconda del loro fare, però devono esserci. Dopo aver definito il crogiolo dello stregone e gli elementi che intervengono e quali sono gli elementi per i quali la persona si toglie dalla posizione di ginocchio, dalla posizione di sottomissione, la seconda arte della stregoneria è quella di costruire le relazioni col mondo che ci circonda, cioè riconoscere nel mondo che ci circonda le coscienze e con le coscienze costruire delle relazioni. Delle relazioni che sono sempre relazioni alla pari, al di là di quale sia la coscienza, al di là della sostanza della coscienza. E prendiamo il crogiolo dello stregone e lo mettiamo nei quattro canti del mondo, per cui prendiamo tutti gli elementi del crogiolo dello stregone e li mettiamo nei quattro canti del mondo. Dopodiché, come saprete, noi continuiamo anche con la trasmissione del crogiolo del male. Cioè, praticamente come si distrugge la volontà, il divenire, la persona, cioè la capacità della persona di affrontare la vita e di trasformare se stessa. Per cui continuiamo con questo. Un'altra cosa devo dire, prima di cominciare la trasmissione del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo, che oggi tratteremo della sospensione del giudizio, questa sera fra le ore 19 e le ore 20. Non faccio lettura del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, perché mi sono accorto che ultimamente molte persone nuove, diciamo così, fra virgolette, stanno ascoltando la trasmissione. E allora, per consentire a quelle persone nuove o comunque che non hanno seguito fin dall'inizio il discorso, tratterò, i temi della conferenza che abbiamo tenuto a Treviso. In pratica, terrò qui in radio lo stesso percorso, la stessa traccia della conferenza che ho tenuto a Treviso, per cui potrò dare una panoramica generale di come si colloca il pensiero pagano e della stregoneria. Per cui, se siete interessati, questa sera fra le 19 e le 20 riprenderò l'intera conferenza di Treviso e esporrò tutti i temi che abbiamo trattato allora. E chi ascolta quella conferenza avrà una visione generale, una visione panoramica e potrà seguire con più facilità i temi specifici che di settimana in settimana trattiamo. Cioè, perché noi parliamo di Gesù di Nazareth come infamia umana? Beh, nella conferenza ci sarà qualche accenno che vi permette di collocarlo all'interno dell'insieme del nostro pensiero. È chiaro che il nostro scopo è quello di togliere il male e di togliere la perversione dal mondo, perché togliendo la perversione, togliendo il male dal mondo, quello che noi descriviamo come male, non il male come elemento oggettivo, ma quello che noi intendiamo come male, ciò che resta non è altro che la capacità dell'essere umano di rapportarsi col mondo. Chiaramente i nomi non saranno gli stessi. I nomi delle relazioni saranno diversi, ma una volta tolte tutte quelle forze che mettono in ginocchio l'essere umano, che uccidono il lavoro delle sue mani, che lo privano della capacità di costruire la sua vita, una volta tolto tutto questo, le relazioni è possibile costruirle. Per cui il togliere il male, parlare di ciò che distrugge il divenire dell'essere umano, è centrale nel nostro discorso, non c'è niente da fare. Per cui capirete perché diciamo certe cose. E facciamo una panoramica generale, cioè andiamo a parlare della creazione, il divino, parliamo dei riti della stregoneria, cosa sono, parliamo dei principi, i dogmi fondamentali del paganesimo, cioè cos'è il dogma di libertà, in cosa consiste. Per cui chi segue la trasmissione questa sera fra le 19 e le 20 potrà avere una panoramica di tutto questo. Adesso cominciamo invece con la trasmissione di oggi. E la trasmissione di oggi è del Crogiolo dello Stregone ai quattro canti del mondo, tratta della sospensione del giudizio. Per quanto riguarda i quattro canti del mondo, abbiamo già fatto delle trasmissioni per definire i quattro canti del mondo, non lo riprendo più il discorso. Quando si è parlato del crogiolo, si è sostenuto che il bastone con cui l'apprendista stregone mescola il proprio crogiolo è formato da tre elementi atti a predisporre l'individuo, di cui sono parte, ad affrontare il mondo che lo circonda nella sua complessività. Uno di questi elementi è la sospensione del giudizio. Attraverso la sospensione del giudizio, un pagano e un apprendista stregone lascia perdere. Non prendo telefonate finché non ho finito, un apprendista stregone lascia aperta la propria percezione ad ogni fenomeno che gli si presenta. Ogni fenomeno è soggettività. Il suo essere soggetto è indipendente dalla nostra percezione e dalla nostra descrizione. Ogni fenomeno non è ciò che ci appare, ma è ciò che è, anche se noi lo utilizziamo e lo descriviamo per quanto siamo in grado di percepire del suo presentarsi. La sospensione del giudizio relativa ai fenomeni che incontriamo è tanto più importante tanto più ci allontaniamo dalla descrizione della ragione. La fede nel Dio creatore e la fede nella ragione dicono che i fenomeni sono solo quanto noi immaginiamo nelle religioni rivelate o descriviamo nella ragione. Pertanto i fenomeni esistono solo nella misura in cui vengono riconosciuti, altrimenti vengono negati dalla ragione o immaginati nelle religioni rivelate. La religione rivelata deve costringere l'individuo ad immaginare per coltivare l'adesione al suo credo. La ragione deve costringere l'individuo a descrivere per coltivare nell'individuo la dipendenza da se stessa. La religione rivelata deve costringere al condizionamento educazionale nelle fantasticherie per costringere l'individuo a leggere il mondo che lo circonda attraverso esse. La ragione deve convincere l'individuo che quanto esiste è solo quanto descrive. Deve convincere che il nuovo è quanto lei descrive e che non esiste nulla fin tanto che lei non lo descrive. Il mondo esiste solo nella misura in cui lei lo descrive. Questi sono due tipi di approccio dove le religioni rivelate sottomettono i loro fantasmi, mentre la ragione sottomette alla descrizione. La religione rivelata costringe l'essere umano a costruire delle relazioni sottomettendole ai suoi fantasmi. La ragione costringe a costruire delle relazioni soltanto da quanto descritto. La ragione finisce per costruire delle relazioni soltanto con quanto ritiene di descrivere. Così la descrizione della ragione e il Dio creatore sono degli assoluti davanti ai quali distruggere l'essere umano. Come il Dio creatore è padrone dell'essere umano, così la ragione si erge padrona dell'essere umano, costringendola a pensare alla ragione come assoluto di se stesso. Contro questi due fantasmi lo stregone brandisce il bastone della sospensione del giudizio per affrontarli. Lo stregone considera il mondo in cui vive uno sconosciuto, dal quale apprendere e imparare, nel quale muoversi con agilità e determinazione. Uno stregone non conosce fantasmi di paura, in quanto ritenendo se stesso un Dio che agisce per divenire nell'eternità dei mutamenti, ritiene che quanto lo circonda sia come lui, degli dei che agiscono per divenire nell'eternità dei mutamenti. Non esistono fantasmi, ma fenomeni da affrontare. Non esiste descrizione sufficiente per definire quanto la consapevolezza incontra. Allora lo stregone, anziché piegare il mondo nelle fantasticherie delle religioni rivelate o di saccheggiarlo per costringerlo nella descrizione della ragione e della logica, attrezza se stesso per affrontare quanto non conosce. Il fenomeno è oggetto in se stesso ed è consapevolezza e fine del suo esistere. Nel momento stesso in cui il fenomeno attrae l'attenzione dello stregone, questi, subita la sua attenzione, vi concentra la propria. Il fenomeno con cui si entra in relazione è una consapevolezza che sospende il giudizio nei confronti dello stregone, invitandolo a mescolare i rispettivi crogioli. Non è importante in questo caso la qualità del fenomeno. Nel momento stesso in cui una consapevolezza chiama o viene sollecitata da uno stregone, ha sospeso il giudizio nei confronti dello stregone e dell'intera specie cui questi appartiene. La sospensione del giudizio è un modo di porsi degli esseri di qualunque specie, mentre percorrono un sentiero per lo sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza. Senza la sospensione del giudizio non possono esistere i quattro canti del mondo. Senza la sospensione del giudizio ogni essere tende a ridurre quanto non conosce alla dimensione di quanto conosce o immagina di conoscere, alla dimensione del proprio divenuto in quanto specie, dove le peculiarità specifiche della specie impone la qualità delle relazioni. La sospensione del giudizio permette di superare il proprio divenuto in quanto specie e di proiettare se stessi in quanto consapevolezza. La sospensione del giudizio supera il giudizio della specie, supera l'essere specie per diventare consapevolezza. Superare le tensioni della specie ci permette di pescare idee, energia, consapevolezza da qualsiasi consapevolezza incontrata, senza per questo trasformare la relazione in fantasmi terrificanti. L'essere che sospende il giudizio raccoglie quanto incontra, perché quanto incontra era quanto stava cercando. Quanto stava cercando è quanto lo costruisce, è oggetto descritto che riporta alla propria specie. Sospendendo il giudizio, l'essere umano si fa Saturno. L'uso dello strumento trasforma l'essere umano. Attraverso la sospensione del giudizio, Saturno espande la sua consapevolezza nei quattro canti del mondo. Esseri vegetali sospendono il giudizio ed espandono la loro consapevolezza nei quattro canti del mondo. Nei quattro canti del mondo, Saturno fonde il proprio crogiolo con la consapevolezza che cerca e incontra. Gli intenti si cercano vibrando all'unisono. Le consapevolezze degli esseri vegetali nei quattro canti del mondo fondono il proprio crogiolo con l'essere che cercano e incontrano. Gli intenti si cercano vibrando all'unisono. Necessità fonde i crogioli. Volontà determina la tensione della e nella fusione. I quattro canti del mondo vibrano e cantano le loro armonie legati fra esseri vegetali o essere vegetale e l'essere umano o gli esseri umani, che hanno fuso il proprio crogiolo con loro. Saturno ha fuso il proprio crogiolo con quello degli esseri vegetali, formando i quattro canti del mondo. Il divenuto di Saturno è fondazione del divenire degli esseri vegetali. Il divenuto degli esseri vegetali è fondazione del divenire di Saturno. Saturno non piega la consapevolezza di colui con cui si relaziona alla descrizione della propria ragione, né costruisce un fantasma di un potere assoluto che lo vuole sottomettere. Egli ha davanti ciò che ha davanti. Ciò che ha davanti diventa Saturno. Gli esseri vegetali non piegano la consapevolezza della coscienza con cui si relazionano, né pensano a se stessi al centro dell'universo. Essi hanno davanti ciò che hanno davanti. Ciò che hanno davanti diventa esseri vegetali. I crogioli si fondono. Si fondono i bisogni e i cammini, i contenuti dei crogioli si versano l'uno nell'altro. A noi non interessa sapere cosa le consapevolezze degli esseri vegetali che fusero il proprio crogiolo nei quattro canti del mondo con quello di Saturno riportarono alla loro specie. Noi sappiamo alcune cose che Saturno riportò alla sua specie. Insegnò a quegli esseri umani i rudimenti dell'agricoltura. Cosa ha costruito Saturno attraverso la fusione del suo crogiolo nei quattro canti del mondo? Appartiene a Saturno e al potere di essere che ha espresso sospendendo il giudizio. Sospendere il giudizio costruisce l'essere umano in relazione al mondo che lo circonda, permettendo l'arrivo di nuovi fenomeni senza per questo doverli descrivere o trasformarli in fantasmi. In un secondo tempo, la sospensione del giudizio è l'arma che permette all'essere umano di affrontare lo sconosciuto nei quattro canti del mondo, senza per questo trasformarlo in fantasmi o in elementi conosciuti della descrizione. L'essere umano, nei quattro canti del mondo, attraverso la sospensione del giudizio, alimenta la propria consapevolezza, ricerca gli strumenti per soddisfare i propri bisogni, risolvendo i propri problemi, ma descrivendo solo una minima parte quale contributo personale allo sviluppo dell'oggettività in cui vive. I quattro canti del mondo sviluppano la consapevolezza degli esseri che vi partecipano e nella misura in cui vi partecipano per la qualità delle relazioni. I quattro canti del mondo sono percezione soggettiva delle relazioni e gli attori che vi partecipano riportano alla propria specie sempre quanto a lui serve, quanto lui ritiene possa servire a migliorare la propria esistenza e le condizioni del proprio sviluppo. Ogni essere che partecipa alla fusione nel crogiolo dei quattro canti del mondo è padrone di se stesso e della relazione, e la sospensione del giudizio nei quattro canti del mondo gli permette di non ridurre la relazione alla propria dimensione di specie, raccogliendo il meglio, alimentando il proprio potere di essere. Nella prossima trasmissione inseriremo un altro elemento del crogiolo nei quattro canti del mondo, lo scetticismo nei quattro canti del mondo. Scusate un attimo. Vi ricordo che il giudizio appartiene comunque alla ragione, perché è un pensiero, cioè un modo di pensare. La ragione, per emettere un giudizio, deve emettere un insieme di parole, cioè deve descrivere una cosa. Ma la cosa, la ragione, la descrive soltanto nella misura in cui affronta quella cosa, in cui vive quella cosa, cioè in cui l'essere umano vive quella cosa. Facciamo un esempio molto semplice. Tutti conoscono, lo abbiamo già fatto questo esempio, tutti conoscono il principio di Archimede, no? Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso e volume del fluido spostato. Ormai chiunque abbia fatto le scuole medie questo principio lo conosce, insomma lo fanno studiare in fisica, dopo che lo studia o meno è un altro discorso. Bene, questo principio è stato elaborato scientificamente, diciamo così, da Archimede. Però prima che Archimede elaborasse questo principio, gli esseri umani usavano i legni, usavano le barche per navigare. Cioè, pur senza conoscere la descrizione di quel principio, senza essere in grado di esporre scientificamente quel principio, gli esseri umani avevano delle barche e navigavano. Allora, praticavano un principio, cioè vivevano un principio, senza però conoscere il principio stesso, perché il principio viene descritto. In stregoneria si dice sempre che l'intelligenza è la capacità di descrivere dei problemi partendo da soluzioni date. Cioè, in pratica, io navigo sull'acqua, mi costruisco una zattera, tanto per essere chiaro per qualcuno, mi costruisco una zattera, però non ho risolto il problema. Cioè, riesco a navigare, ma non so perché navigo. Quando io riesco a descrivere il problema che io ho risolto mettendo insieme i tronchi e navigando, quando io riesco a descrivere il problema, posso riprodurre in situazioni diverse quella descrizione, per cui ampliare le soluzioni. Però l'intelligenza è la capacità di descrivere problemi a soluzioni date. Questo in stregoneria, eh? Poi esistono altre definizioni di intelligenza all'infinito. Cosa succede però? Che quel principio, anche se è descritto, resta lettera morta. Cioè, fino all'avvento di Galilei, il principio descritto da Archimede resta lettera morta. Perché? Perché fino all'avvento di Galilei la scienza è convinta che gli oggetti navigano perché contengono un che di aereo. Tutti sanno che Galilei è stato processato perché lui ha detto che era il sole, la Terra che girava attorno al Sole e non il Sole attorno alla Terra, come sostiene la Bibbia. In realtà non è vero. Cioè, se questa è la forma per cui fu processato, la sostanza per cui lui fu processato perché contestò il principio secondo cui gli oggetti galleggiano perché contengono un che di aereo. Cosa significa questo? Apparentemente è una sciocchezza, però il fatto che gli oggetti galleggino perché contengono un che di aereo appartiene a Aristotele. Allora, dovete sapere che in tutta quanta quello che è stata la rivoluzione filosofica cattolica, specialmente di Tommaso d'Aquino, che Tommaso d'Aquino si è fatto artefice, il centro di tutta la sua filosofia, di tutte le puttanate che dice, perché Tommaso d'Aquino dice solo cazzate, è Aristotele. Cioè è un commento a ciò che afferma Aristotele, la scienza di Aristotele, alla grandezza di Aristotele e così via. Affermare che Aristotele diceva delle cose non vere significava mettere in dubbio in realtà tutto il filosofeggiare di questo pseudo, di questo dottore della Chiesa. La Chiesa ha i dottori che si meritano, anche i macellai. E questo è il motivo per cui Galilei in realtà ha dimostrato che aveva ragione Archimede e praticamente ha dato l'inizio anche a contestare quello che erano la scienza di Aristotele. Per questo motivo fu condannato. In realtà Galilei ha riscoperto ex novo questo principio, cioè è come se lui lo avesse riscoperto nuovamente questo principio, come se lui lo avesse rielaborato. E per far questo ha dovuto sospendere il giudizio. Ha dovuto dire no, Aristotele si sbaglia e il giudizio che gli era stato imposto era quello di Aristotele, che i corpi galleggiano perché contengono un che di aereo. e ha dovuto riformulare il principio attraverso il silenzio, cioè ha dovuto sospendere il suo giudizio della ragione, ha dovuto bloccare le soluzioni che la sua ragione gli dava per costruire una nuova soluzione. E questo fu comunque da parte di Galilei un atto di stregoneria, non è un atto di studio. Cioè le scoperte non avvengono perché si studia, le scoperte avvengono perché c'è un accumulo di dati, un accumulo di tensioni, un accumulo di situazioni, un accumulo di cose che a un certo punto esplodono, sfociano in qualcosa. Per cui è sempre un accumulo carica-scarica, la vecchia equazione reichiana. Per cui avviene anche le modificazioni in stregoneria. Per cui, per riuscire a fare tutta questa operazione, Archimede per riuscire a capire il principio, gli esseri umani per riuscire a galleggiare prima che capissero perché le cose galleggiavano, Galileo prima per riuscire a riformulare il principio del galleggiamento, bene, tutte queste operazioni sono state delle operazioni di stregoneria. E hanno comportato la sospensione del giudizio nell'attimo stesso in cui il giudizio doveva essere messo in maniera diversa. Cioè l'epoca, il condizionamento educazionale e la ragione diceva che ci doveva essere un giudizio, dovevamo formulare dei giudizi perché la nostra descrizione aveva degli elementi per formulare il giudizio in un certo modo. Bene, quel giudizio ha dovuto essere fermato, bloccato, sospeso e riformulato. Questa operazione è un'operazione di stregoneria, è un'operazione di modificazione di se stessi. Che differenza c'è fra la conoscenza e l'informazione? Cioè, l'informazione è un dato fine a sé stante, la conoscenza è il dato all'interno di un insieme, ma il dato all'interno di un insieme trasforma l'individuo, l'individuo lo fa proprio, l'individuo lo fagocita, cioè l'individuo agisce attraverso quel dato. Abbiamo già fatto un esempio una volta, no? Come fanno per esempio i missionari a distruggere la conoscenza? Come hanno fatto? Cioè, arrivano i missionari in Amazonia, arrivano dagli Indios e gli Indios gli insegnano quali sono i frutti che si possono mangiare. Il frutto giallo si mangia, il frutto rosso si mangia. Dopodiché il missionario va via e insegna ai suoi che il frutto giallo si mangia e il frutto rosso si mangia. Arrivano i missionari con l'esercito, uccidono gli Indios e loro sanno che il frutto giallo si mangia e il frutto rosso si mangia. Ma gli Indios, quando ha indicato al missionario che il frutto rosso si poteva mangiare e il frutto giallo si poteva mangiare, sapeva anche che il frutto azzurro non si poteva mangiare perché era velenoso, che le altre bacche erano velenose, che quell'erba era curativa e che l'altra cosa faceva male. Cioè, aveva un bagaglio di conoscenza con il quale lui affrontava la vita, che lui era relazione della vita. Cosa ha in mano il missionario? Ha due armi. Io so che posso mangiare il frutto giallo, io so che posso mangiare il frutto rosso. Però quelle due cose le ha rubate, non ha costruito delle relazioni con la vita. Per cui quando lui prende i bambini degli Indios, che dopo che li hanno macellati, insegnerà al bambino degli Indios che può mangiare il frutto giallo e il frutto rosso. Non insegnerà tutta la conoscenza degli Indios, per cui tutta la conoscenza andrà morta, andrà perduta. Perché questo? Perché il missionario sa rubare l'informazione, ma non sa costruire le relazioni col mondo. Lui è padrone del mondo, lui è creato immagine e somiglianza del suo Dio. Per cui lui è un padrone, cosa gli frega? Lui basta rubare. Cioè il padrone ruba, nel senso che lui ruba le informazioni e con le informazioni costruisce schiavitù. Bene, questo è per quanto riguarda l'argomento di oggi. Ora potrei anche prendere le telefonate se qualcuno vuole telefonare e ho una rassegna stampa ormai vecchissima. Io mi scuso con Andrea, intanto lo ringrazio perché mi ha telefonato il numero di telefono che io non avevo. Purtroppo non ho in mente chi sia, per cui io sono sempre abbastanza dubbioso, nel senso che sospendo il giudizio. Io vi ridò un'altra volta il numero del telefonino che mi ha dato Andrea per telefono ed è 038 39 10 727, ripeto ancora, il telefonino dell'istituto, secondo la telefonata dell'amico Andrea, è 03 38 39 10 727. Probabilmente è giusta, però io sono, non so, sono contento in ogni caso. A proposito di contentezze, grazie per Alberto della cassetta che mi hai mandato, appena posso me l'ascolto. Sempre per livello di contentezza, grazie Franco per gli asparagi, erano veramente buonissimi. E grazie di tutto, anche di tutto il resto. Ogni volta che riesco ad avere una discussione, riesco ad avere qualcosa, va sempre bene, benissimo direi. Le cose avvengono sempre per trasformazione. Questo è un messaggio per Franco. Cioè, le cose hanno sempre un tempo di maturazione, un tempo di trasformazione. Nessuno prende le cose come rivelazione, cioè nessuno viene abbagliato dalla luce. Le persone devono sempre prendere le cose e macinarle lentamente, perché le persone devono cambiare lentamente, mai velocemente, altrimenti succede un casino. Cioè, se qualcuno pensasse che io ho la verità, sarebbe bene, cioè io gli sputo in un occhio tranquillamente. Cioè, no, non esiste che da me si prende la verità, da me si prende quello che interessa e basta. Bene, chiuso qui i ringraziamenti, oltre a tutti gli altri naturalmente che devo telefonare, comunque adesso telefonerò. Vediamo un attimino, c'è qualcuno che mi sta pensando in questo momento, visto che mi stanno fischiando le orecchie. Allora, dal Gazzettino del 18/3/1998, beh questa è una notizia in sospeso dall'ultima volta, il vescovo scoprire gli influssi negativi. Vi ricordate gli influssi negativi a proposito di quelle ragazze che hanno ammazzato le ragazze nel paese? Bene, sembrerebbe che gli influssi negativi erano, so, il parroco di quel paese, un pedofilo arrestato che abusava di bambini. Foggia ufficiò il funerale della studentessa, barbaramente uccisa, con l'accusa di alcuni minori. È stato arrestato, prete arrestato per pedofilia, stuprati in confessionale. E il parroco della ragazza uccisi dalle amiche. Io vi ricordo una cosa, cioè perché noi mettiamo il punto su questo aspetto? In fondo i pedofili sono tanti, cioè non sono soltanto i preti che fanno i pedofili, chiariamocelo questo, no? Però il problema è semplicemente dottrinale, cioè nel senso che il prete fa questo, innanzitutto rubando la fiducia dei genitori che gli portano i ragazzi, che pensano che in altri posti starebbero peggio. E questo è il furto della fiducia. Vi ricordo che il furto della fiducia a Roma era il furto che era praticamente il giuramento, c'era la condanna a morte, soltanto per essere chiari. Pronto? Pronto? Ciao Luigi! Dimmi.
Come sentivo la tua trasmissione?
Sì,
Pronto?
ti sento?
Ecco, ti volevo confermare col numero di cellulare che dicevi prima per
Grazie
radio.
Andrea, allora.
È 0338
Sì?
39
Sì?
10
Sì? Perfetto,
727.
grazie Luigi.
Ecco, inoltre vorrei ringraziare gli amici ascoltatori di Gamma 5 per la cena di venerdì. Abbiamo
Sì.
fatto la cena del Musso in occasione del Venerdì Santo con la partecipazione di parecchie
Ne
persone.
parlerò allora
Ecco,
adesso.
potrei parlarne per radio.
Adesso ne parlo, sì.
Ok, ciao.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. Allora, l'amico Luigi ha confermato quanto ha detto Andrea. Andrea, mi scuso della mia sospensione del giudizio e ti ringrazio 100.000 volte. Luigi ha accennato della cena del Musso. Allora, che cos'è la cena del Musso? Gruppo di pagani di Marostica e dintorni hanno l'usanza che quello che è per i cattolici il Venerdì Santo vanno a festeggiare con una cena di musso. È un rito anche questo, perché è un rito sistematico che serve sia ad aggregare il gruppo, cioè sia a fare delle cose assieme, sia per parlare anche di cose comuni, sia specialmente per divertirsi. E nello stesso tempo per ricordare un amico, un iniziatore del paganesimo morto alcuni anni fa. Questa cena quest'anno è stata piuttosto ricca. Purtroppo mi avevano avvertito dove andare e come andare, però avevo il telefono bloccato nelle varie case e anche se hanno lasciato i messaggi nella segreteria, hanno convinto di farti avere il messaggio, invece non me l'hanno fatto avere. A parte il fatto che ero talmente incasinato che non so se ci avessi fatta quel trasloco ad arrivare. Comunque, niente, è stato un grande rito, è stato un grande rito di cui niente, voglio ricordare che ogni anno i pagani del gruppo di Marossia, con tutti i pagani simpatizzanti che sono disponibili, che hanno la possibilità, quello che per i cattolici è il Venerdì Santo, loro vanno a fare la cena del Musso. Quest'anno è stata, sembra, molto frequentata ed è stata anche molto divertente. Grazie Luigi della telefonata. Andiamo ancora avanti. Dal Gazzettino del 17 marzo 1998 dice, è sempre il solito discorso degli ebrei, le colpe dei cattolici, eccetera. Allora, a colpa il Papa perché lui sapeva o non sapeva, cioè, chiariamoci una cosa, l'istigazione all'odio ha responsabilità contro chi l'odio lo pratica. Cioè, non esiste cose di... cioè, se tu dici che tizio è un mostro, tizio è un mostro, tizio è un mostro, qualcuno magari dopo gli viene voglia di dargli una bastonata. Allora, colpevole è tu che hai detto che tizio è un mostro, colpevole è chi gli ha dato la bastonata. La colpevolezza non va divisa a metà, ma va raddoppiata, nel senso che sono due i colpevoli, non che la pena va divisa. Pertanto, la Chiesa è responsabile del massacro fin dai primi anni da quando è diventata Chiesa ufficiale, fin da quando Galla Placida, attraverso gli editti di Teodosio, adesso mi ricordo più Orosio, vedete voi insomma qual è l'editto preciso, si impedì agli ebrei e ai pagani di praticare la loro religione, di praticare i loro riti, di praticare il commercio, addirittura di detenere beni, cioè bisognava affamarli questi disgraziati. Naturalmente non ce lo siamo dimenticati. E sulla Repubblica del 18 marzo 1998 il rabbino Rosen chiede di aprire gli archivi vaticani, cioè, in quanto dice che la Chiesa insegnò a disprezzarci, lui degli ebrei. E il problema è un altro, che è vero che gli ebrei hanno avuto 6 milioni di morti, cioè, però la loro dottrina è uguale alla dottrina della Chiesa Cattolica, cioè è la stessa dottrina, lo stesso fondamento religioso ed è gli stessi insegnamenti. Per cui loro sono dispostissimi a passare sopra qualsiasi tipo di massacro, usandolo, ci hanno massacrati, per carità. Però quello che a loro interessa è trovare degli agganci per costruire un'unità di intenti. L'unità di intenti che sta per essere costruita fra tutte e tre le grandi religioni, cioè sia fra cristiani, musulmani e ebrei, e stanno tentando di aggregare anche i buddisti lamaisti, anche i buddisti tibetani. Perché questo? Perché la Chiesa Cattolica gli va bene come entratura in Cina, cioè gli va bene come grimaldello per farsi aprire il sociale cinese. La Chiesa Cattolica ha bisogno di, non so, probabilmente 100 milioni di prostitute e altri bambini da stuprare, perché hanno il diritto di praticare la religione purché sia nei luoghi di culto. Se la religione diventa strumento di oppressione sociale è un reato, cioè non si può in Cina trasferire i principi morali etici della Chiesa Cattolica all'interno del sistema sociale. Anche in Italia questo è proibito, però la tradizione italiana, la tradizione cattolica italiana è tale da riuscire a superare queste proibizioni attraverso dei trucchi. Però anche in Italia è proibito. Infatti la Chiesa Cattolica può praticare il suo credo, la sua morale, la sua etica soltanto all'interno delle pratiche religiose. Estendere questo al tessuto sociale è destabilizzazione della Costituzione. Tanto deve essere chiaro, cioè nel senso che mentre la Costituzione della Repubblica indica un'uguaglianza fra tutti i cittadini, al di là del ceto sociale, al di là della condizione, al di là di quello che fa, cioè un'uguaglianza davanti, non solo davanti alla legge, ma un'uguaglianza dei diritti, delle pretese etiche e morali, la Chiesa Cattolica impone ai suoi sudditi, perché non so neanche chiamarli fedeli sudditi, di soggiacere al macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra ha il diritto alla macellazione, e questo è apologia di strage, questo è delitto. Per cui mettere in ginocchio dei bambini, mettere in ginocchio delle persone davanti a un personaggio, a una descrizione di un personaggio che dice o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, è un'etica morale della Chiesa Cattolica che per secoli ha dimostrato come questo sia la sua espressività religiosa, è molto grave nei confronti della Costituzione, eh? Molto, molto, è gravissimo, cioè si parla di attentato alla Costituzione, anche se qualcuno vuole evitare che ci sia questo reato. No, non è possibile. Non è assolutamente possibile, perché liquidare il patto sociale significa liquidare la pace sociale, significa liquidare il progresso, significa dare il via, non so, una guerra civile a questo punto. Cioè liquidare il patto sociale, o il patto sociale va modificato nei limiti e nei modi previsti dalla legge, previsti dalla Costituzione stessa, oppure è un macello. Cioè, qui ci sono solo prevaricazioni, cioè, vediamo qualcosa di brutto si profila se viene toccato quello che è il patto sociale. E il patto sociale è la nostra Costituzione, anche se viene aggirata in tutti i modi, viene vituperata, stuprata in tutti i modi possibili. A proposito di Costituzione, vi ricordo che fra poco si comincerà a compilare i modelli 730, i modelli 740, dichiarazione di redditi. Mi raccomando, alla voce, non firmate per le chiese cattoliche, non firmate per i cristiani. Può farvi schifo lo Stato, può non piacervi lo Stato, potete dire che lo Stato usa male i soldi, tutto quello che volete, ma meglio firmare per lo Stato fa meno danno che non firmare per la Chiesa Cattolica. Per favore, non date i soldi a chi stupra bambini spacciandosi per inviato di Dio. Londra, frusta abolita a scuola. Cioè, vi rendete conto? Siamo dalla Repubblica del 21 marzo 1998. La Camera vieterà le punizioni corporali ancora usate in alcuni istituti per ragazzi. Siamo il 21 marzo 1998, nella ricca Inghilterra, nella progredita Inghilterra, si usava fino al 21 marzo 1998 ancora la frusta per le punizioni corporali degli alunni. Nella prossima settimana i legislatori britannici dovranno rivedere anche la legge sulla pirateria e quella del 1351 sul reato di alto tradimento. Siamo alla modifica di leggi di 600 anni fa, però fate un po' voi, insomma. Siamo veramente al fuori di testa. Dal Gazzettino del 2 aprile 1998. C'è a Venezia una mostra sconvolgente sull'annullamento della realtà femminile in Afghanistan. Donne in Afghanistan sotto il velo niente. Il 14 ottobre 1996 una bambina di 10 anni è stata condannata all'amputazione delle dita per aver messo dell'esmalto sulle unghie. Vi ricordo che i cattolici, ma tutti quanti, hanno fatto una grandissima guerra. Una grandissima guerra per parlare. Ah, i sovietici hanno invaso l'Afghanistan. Ah, questi. Bene, hanno finito di imprecare contro i laici, perché praticamente erano laici, nel momento stesso in cui i mujahideen, prima ancora dei talebani, i talebani sono ancora più a destra, cioè più a destra, diciamo, più a destra nel senso che ancora più violenti nei confronti delle donne, sono arrivati a Kabul e hanno messo il velo alle donne. Tutto l'obiettivo di tutti quelli che volevano parlare contro la guerra in Afghanistan era quello di mettere il velo alle donne. Per cui guardate bene da dove è arrivata la predica. Anzi, sono arrivati anche a confrontare l'Afghanistan col Vietnam. Pensateci un pochino. Dopo tanto siamo le donne a pagare, poi sono fatti i vostri. Vabbè, siamo perdendo un pochino l'Afghanistan, ma... Dalla Repubblica del 2 aprile 1998. Riconoscere le coppie gay. Proposta di legge alla Camera, il Vaticano si infuria. Sì. Perché si infuria il Vaticano? Perché il Vaticano per 50 anni dall'entrata in vigore della Costituzione ha tentato di giocare sul termine famiglia, dove il termine famiglia, che la Costituzione indica l'unione di persone, per il Vaticano significa l'unione fatta da Dio fra uomo e donna. E per 50 anni il Vaticano è riuscito a tenere in scacco la Costituzione della Repubblica, umiliare i cittadini, la loro vita. Questo è solo perché il Vaticano ha giocato su un termine, il termine famiglia. Che me significa? Per la Costituzione una cosa, per la Chiesa Cattolica un'altra. Ebbene, la Chiesa Cattolica è riuscita attraverso la sua organizzazione mafiosa, a imporre il suo concetto di famiglia. Adesso, adesso comunque, man mano che andranno avanti le cose diventeranno sempre più vicine a quello che è la Costituzione della Repubblica, cioè i principi fondamentali della Costituzione, il Vaticano si infuria. Cioè il Vaticano tende a offendere la Costituzione della Repubblica. È veramente una cosa vergognosa. Vediamo un pochino avanti ancora. Siamo sempre al nostro prete. Oh, che bella questa. Dal Gazzettino del 1 aprile 1998 e la Repubblica del 3 aprile 1998. Gli stregoni portano la pioggia in Amazzonia. Dice, sarà un caso, ma una pioggia torrenziale dopo 7 mesi di siccità è caduta ieri per ore su varie zone dello stato brasiliano di Roraima, dove da quasi 2 mesi infuriava quello che ormai è stato definito il più grande incendio boschivo della terra. Due stregoni Caiapó, fatti venire a posto in aereo da 2000 km di distanza a spese dello stato brasiliano, hanno attribuito la loro infallibilità all'infallibile danza della pioggia, salvatrice e ripresa delle precipitazioni. L'inaspettato acquazzone, che gli scettici definiscono un'ulteriore bizzarria del Niño, il fenomeno climatico, ha migliorato la situazione sul fronte di... I due Paie, Caiapó, si sono fatti dunque il fenomeno climatico responsabile del disastro ecologico migliorato la situazione, no? Lunedì sera al tramonto i due Paie e Caiapó si sono fatti trasportare sulla riva del Rio Branco, a poca distanza da Boa Vista, capitale dello Stato federale del Brasile di Roraima, eccetera. Dice su st'altro, sarà bastato l'arrivo di... Allora, quest'altro invece è bastato l'arrivo di Krukrit e Manti, due stregoni fatti arrivare a posto in aereo 2000 km, eccetera. Dei 40 focolai del disastro ne restava attivo solo uno nella savana ai confini fra il Brasile e il Venezuela, ma l'emergenza rimane, eccetera. Cioè, chiariamoci una cosa, io posso chiamare tutto il mondo a sorreggermi, ma è inutile che chiamo il mondo per delle sciocchezze, e questa è una sciocchezza, nel senso che hanno concentrato la loro attenzione e il loro potere per far piovere, col risultato di non aver cambiato le condizioni che portano a incendiare la foresta. Cioè, la foresta viene incendiata dagli uomini, non dalla siccità. Io non sono molto d'accordo con l'attività di questi stregoni o anche di attività simili. L'importante è cambiare gli uomini che guardano il mondo, non il mondo in funzione degli uomini. E purtroppo da questo modo di guardare le cose succede sempre che adesso questi due stregoni cosa diventano? Dei personaggi davanti ai quali mettersi in ginocchio perché hanno il potere di chiamare il mondo in loro soccorso. Cioè, è abbastanza fastidiosa la cosa, è abbastanza pesante. Se abbiamo al centro del nostro interesse l'essere umano, è l'essere umano che deve trasformarsi, e la trasformazione dell'essere umano che porta alla trasformazione del mondo. Non è possibile fare nessun altro tipo di operazione, e purtroppo la tentazione che hanno alcuni esseri umani arrivati a un certo livello che si definiscono stregoni è proprio quello di alterare l'oggettività anziché di produrre i mutamenti all'interno della specie umana. Purtroppo con queste cose dovremmo sempre, sempre, sempre farne i conti, e a me non piacciono sinceramente. Clinton. La comunione GAF, i vescovi cattolici criticano Clinton. Dal Gazzettino del 2 aprile 1998 e della Repubblica del scusate un attimo, e dalla Repubblica del 7 aprile 1998. Cosa è successo? È successo che Clinton è andato in una chiesa cattolica nel Sudafrica e nel assiste alla cerimonia, eccetera, ha preso anche la comunione. Ora vi ricordo che per i cattolici, poi ognuno pensi quello che vuole, l'ostia è il corpo di Cristo, cioè durante la comunione l'ostia è il corpo di Cristo, mentre invece per i protestanti è un'altra cosa, ma per i battisti l'ostia non è il corpo di Cristo. Per cui è come se il prete in quel momento avesse calpestato il corpo di Cristo. Cioè, se fosse stato nel Medioevo avrebbero bruciato lui e scomunicato Clinton. Vabbè, fortuna per quel prete che non eravamo nel Medioevo. Dal 44 1998, mi sembra, il Gazzettino o dalla Repubblica, vabbè, uno dei due. Crollo di Noto, indagato il vescovo. Cosa c'entra la religione col fatto di un vescovo indagato per il crollo di una chiesa? Cosa è semplice, in effetti al vescovo della chiesa non ne frega assolutamente niente. Poteva intervenire, poteva sistemare un'opera d'arte, invece non gliene frega niente dell'opera d'arte, non gliene frega niente della sua chiesa mezza crollata. Gli interessa solo una cosa, controllare le persone e avere il denaro. Questo gli interessa, perché questa è la centralità del fare di un cattolico. Non esiste un'altra cosa. Andiamo avanti ancora. La Chiesa russa. Il premier appartiene a Scientology. Attenzione. A me di Scientology non me ne frega niente, anzi. Fatti loro. Chi vuole essere fatto fesso sia. Il problema è un altro. Il problema è che una volta che si è saputo che questo premier russo è di Scientology, si è scatenata la Chiesa moscovita. Dunque, una notizia subito commentata con preoccupazione dal Patriarcato di Mosca, che ha chiesto a Kirienko di fare luce sulle proprie idee religiose. Questa setta, Scientology, non è proibita in Russia, ha dichiarato all'agenzia di Stato e dal Press il sacerdote Alexander Dvorkin, specialista in sette totalitarie. Ma è considerata molto pericolosa. Al momento dell'adesione, il nuovo seguace deve raccontare tutto per fini particolari. Un messaggio chiaro alla maggioranza nazionale comunista della Duma: se votate per Kirienko avreste un premier dichiaratamente ebreo e che per giunta è una marionetta in mano a una setta americana. Cioè, la Chiesa russa sta alla Russia come la Chiesa cattolica sta all'Italia, né più né meno, eh. Chiamano ortodossi, ma è sempre il stesso centro di potere, sempre lo stesso Vangelo ed è sempre la stessa Bibbia. Andiamo avanti ancora. Dal Gazzettino del 3 aprile 1998. Un sacerdote colpevole di abusi sessuali su chierichetti è stato condannato all'ergastolo dal tribunale di Dallas. Allora, abbiamo visto che ce n'è un caso in provincia di Foggia, abbiamo visto che qui a Dallas c'è un altro, è una vecchia storia anche questo che ormai va avanti da un po' di tempo, però la condanna è stata fatta all'ergastolo. Nella causa civile dello scorso anno, la diocesi cattolica di Dallas era stata condannata a pagare un risarcimento di 119 milioni di dollari, circa 200 miliardi di lire. La saprete dove andrà a finire buona parte dei vostri versamenti per la Chiesa Cattolica. Andrà a finanziare questo, eh? Questo di Dallas. Se l'ebreo ha il conto in rosso, beh, ricordate che nel 1119 il concilio di Laterano proibì agli ebrei e ai cristiani di vivere insieme, così introducendo il sistema di ghetti, proibì agli ebrei di possedere la terra, così spingendoli verso le attività commerciali, e contemporaneamente proibì ai cristiani di praticare il prestito a interesse. In pratica, il concilio Laterano e i cattolici hanno costretto gli ebrei a praticare il prestito ad usura, cioè in pratica a diventare dei banchieri. Il prestito ad usura non è altro che diventare dei banchieri. Bene, in realtà gli ebrei non sono banchieri, cioè nel senso che non è che hanno praticato il prestito ad usura se non per necessità, se non per imposizione, cioè sono stati i cattolici a costringere gli ebrei a praticare il prestito ad usura, non è che l'ebreo è usuraio. Sono i cattolici che hanno imposto agli ebrei di praticare quel tipo di attività perché solo quello permetteva loro di vivere. Dopodiché, visto che praticavano quel tipo di attività, venivano accusati per essere degli usurai. Se un usuraio, sono uno strozzino ebreo. Il gioco è sempre stato giocato dai cattolici, cioè sono i cattolici che costringono gli altri a commettere delle cose e poi li accusano di aver commesso quella cosa. Questa è la malversazione di un Wojtyla, una porcheria. E nell'articolo, che è sulla Repubblica del 28 marzo 1998, in pratica si dice, sì vabbè, ti vai in Israele e poi ti vedi gli ebrei che hanno il conto in rosso, insomma, cioè... tutti quelli che sono i luoghi comuni sono delle pure e semplici invenzioni cattoliche per accusare il diverso. Passiamo a notizie invece un pochino più curiose. Il Gazzettino del 3 aprile 1998 sta cambiando la forma della nostra Via Lattea, oppure sulla Repubblica del 3 aprile del 98, stelle impazzite, la Via Lattea cambia forma. Ora, sicuramente ci sono delle leggi fisiche e delle condizioni per cui ciò accade. Ma il problema vero, il problema reale, non sono le condizioni per cui ciò accade. È che la nostra galassia, come tutte le galassie, come tutte le stelle, hanno una loro volontà, ha delle loro determinazioni e può giocare all'interno delle sue trasformazioni. Cioè può scegliere delle trasformazioni anziché altre. Per cui... chiaramente obbedisce a delle leggi fisiche, ma obbedisce anche a una propria volontà, a un proprio modo di essere. Perché, per esempio, non sempre i meteorologi imbroccano le previsioni del tempo? Perché intanto non hanno definito tutte le leggi fisiche per cui ciò avviene. E poi perché esiste una quantità tale di variabili che possono intervenire nel momento, per cui le loro previsioni sono... sempre più attendibili di qualche decina di anni fa, però sono sempre insicure. Perché questo? Perché anche l'atmosfera, anche la Terra, ha delle capacità di scegliere se fare una cosa o farne un'altra. Per cui questo, siccome non rientra nel calcolatore, siccome non rientra nelle variabili possibili o immaginate, esistono sempre delle cose diverse da quanto si aveva programmato. Magari un giorno troveranno una legge scientifica per cui in presenza di quel vento, di quella situazione, di quella zona soleggiata ci sarà sicuramente più pioggia che non meno pioggia come loro pensavano, per cui arriveranno magari a capire maggiormente il fenomeno. Però comunque c'è una soggettività sia del pianeta, sia dell'atmosfera, sia della galassia che non può essere messa in computer, che non può essere pensata, che non può essere descritta, per cui esisteranno sempre fenomeni, esisteranno sempre movimenti che apparteranno alla soggettività, come appartiene alla soggettività anche le leggi, cioè anche le leggi appartengono alla soggettività, non dimentichiamocelo questo, cioè noi siamo divenuti ciò che siamo divenuti attraverso delle leggi, ma proprio perché siamo divenuti e ciò che siamo divenuti attraverso quelle leggi abbiamo una nostra soggettività. Non dimentichiamocelo mai questo, cioè non pensiamo che l'altro non esista o l'altro non abbia la soggettività. Per cui, insomma, prendetevi anche questa notizia, sta cambiando la forma della nostra Via Lattea. Andiamo avanti ancora. La Repubblica del 3 aprile 1998. Il governo apre le porte alla New Age. Allora, qui siamo un pochino nei casini, perché? Perché la New Age non esiste, cioè non esiste niente che è definibile come New Age e nello stesso tempo qualunque cosa si vuole fare vendere, si vuole far passare, si vuole commerciare, si vuole piazzare appartiene alla New Age. La New Age è un'amalgama di persone che si riferiscono alla New Age, ma la New Age come tale non esiste. Per cui qualsiasi cosa può essere New Age senza essere New Age, purché come New Age si venda. Per cui alla fine del circolo si vende solo. In una commedia che ho visto ultimamente, no? Amleto non si sposa, fatta dai Brankovic, mi sembra, c'è la ragazza, la protagonista, che dice: sai, la principessa, nel mio paese una volta furono fatti molti delitti, dei grandi delitti, ebbene per esecrare quei delitti, da bambina mi ricordo, che venivo portata in piazza e salivo sul palco, parlavo ed esecravo i delitti. E dopo mi compravano il gelato. Poi gli anni sono passati e alla fine andavo in piazza solo per comprare il gelato. Ecco, questo più o meno è cos'è la New Age. Cioè, la New Age è un insieme di parole vuote e alla fine della New Age c'è solo il costo delle parole vuote. So benissimo che i bisogni delle persone sono tantissimi. So benissimo che il sentire delle persone schizza nei quattro canti del mondo. Questo lo so perfettamente, lo sento e lo vedo. Non ho bisogno che qualcuno me lo racconti. Però questo non è New Age. Attenzione a non confondere un bisogno soggettivo, una ricerca, diciamo così, una costruzione soggettiva con qualcosa che si pensi che ti possa appagare quella sete. La sete deve restare sete e l'appagamento è solo crescita di se stessi. E la New Age è una specie di vuoto che, siccome è vuoto, tu cerchi che cosa lo riempie. E allora all'interno del vuoto ti muovi e non trovi mai la sostanza. Questo è il discorso. Poi ognuno, se trova delle cose che gli piacciono, se qualcuno trova delle cose che gli piacciono, allora pratichi pure, cerchi pure, faccia quello che crede giusto, perché ciò che è giusto lo dobbiamo comunque fare, dobbiamo pur praticare le cose, dobbiamo essere ciò che sentiamo e cercare le cose là dove pensiamo di trovarle. Però secondo me sospendiamo un po' il giudizio, cerchiamo pure, ma senza farsi coinvolgere e non poter più tornare indietro. Questo è il mio discorso su New Age. Potrei dire tantissime cose, però in questo momento non è che mi vengono in mente. Quando gli egizi davano l'oppio ai neonati e Baudelaire fumava l'hashish. Ricordate, una delle primissime trasmissioni, parlando a questa radio, vi ho detto che il patto fra il Dio creatore e Abramo fu il fatto che Abramo era fatto di oppio. Naturalmente, cosa c'è? Dimmi tutto, dai.
Quella lista.
Che lista?
Niente.
Ciao Luisa.
La lista dei nomi che va a Roma.
Non lo so, che ne so della lista dei nomi che va a Roma, amico mio. No. Va bene, siamo perla. Quando vi avevo detto all'inizio che il patto fra Abramo e Dio era il fatto di un'intossicazione da oppio fatta da Abramo, perché sicuramente era un'intossicazione da oppio fatta da Abramo. Non vi ho raccontato una cosa non vera, cioè è vero che questo tipo di patti col Dio creatore, col Dio padrone, con quello che ti cambia tutto, sono allucinazioni da oppio, perché è non solo una proiezione di se stessi, ma ogni volta che si altera la percezione avviene questo tipo di fenomeni. Ma l'uso dell'oppio, l'uso delle sostanze da oppio, non sostanze, l'uso di semi del papavero da oppio era comunissimo a quei tempi, sia in Egitto, sia in Mesopotamia, sia nel Medio Oriente, per cui un'intossicazione da oppio era facilissimo, insomma, che avvenisse. Poi bastava che uno sapesse fare le due parole in croce, si pensasse Dio, e come si pensava Dio, lui tranquillamente sparava cazzate. Naturalmente le cazzate poi col tempo cambiavano, col tempo variavano, col tempo si modificavano, e modificandosi le cazzate diventavano vere. Le cazzate passavano di bocca in bocca, di tradizione in tradizione, ognuno le faceva proprie, ognuno si identificava con quella cazzata, ognuno usava la cazzata per mettere in ginocchio le persone, e sono passati 2000 anni di oscurantismo, sono passati 3 miliardi di morti fatti con le cazzate. Questo lo trovate sul Gazzettino del 4 aprile 1998. Andiamo avanti. Ma Wojtyła ci aveva promesso un tetto di legno. Vabbè, è dalla Repubblica del 28 marzo 1998. Wojtyla va in giro, fa le promesse, perché lui è come Dio, però le promesse sono parole, le parole devono essere mantenute, di mantenerle non gliene frega niente. Coppia che incontrò il pontefice, che birbone quel Barberi, e poi anche il Papa. Ho qui la lettera con la promessa di una casa di legno, già progettata ma mai consegnata. Cioè, in pratica, della gente, a sta gente non gliene frega assolutamente niente. La gente va solo messa in ginocchio. È come nel, fino a qualche anno fa, la Chiesa Cattolica parlava contro l'aborto, come oggi parla contro l'aborto, solo perché non può avere bestiame da vendere. Naturalmente non dice che vuole bestiame da vendere. Dice che l'embrione è un individuo completo. È vero. In potenza lo è. Semplicemente si dimentica che anche a un anno un individuo è completo, anche a 2 anni, anche a 3 anni. E mettere in ginocchio un individuo completo, un ente giuridico, un'entità giuridica, è attentato alla Costituzione? È stuprarne la volontà? È stuprarne il pensiero? Ma allora, se un individuo completo ha pensiero o non ha pensiero? Se non ha pensiero, cos'è? Merce da buttare in cesso? Allora, se un essere completo, come dice la Chiesa Cattolica, adesso, perché gli fa comodo, adesso perché vuole metterlo in ginocchio, perché lei deve metterlo in ginocchio? La Costituzione questo lo proibisce. La Costituzione impone il rispetto del pensiero, il rispetto delle idee, il rispetto delle determinazioni. La Costituzione non afferma, né può affermare, in nessun parte, né nel suo spirito, che una persona sia oggetto o possesso di un'altra. Non è assolutamente possibile questo. Per cui alla Chiesa Cattolica interessa soltanto persone, per battezzarle, metterle in ginocchio e a fin fine stuprarle. Non ha importanza se stupra fisicamente, se gli ruba il pane dalle mani, se le costringe alla miseria. L'importante è stuprarle, l'importante è che siano in ginocchio. L'importante è che non possano determinare se stesse. Vediamo un po' da... Cambiamo un pochino il giornale, va? Dall'Espresso. Sant'Egidio, ora pro nobis. Vi ricordate la comunità di Sant'Egidio? L'ho già citata più di qualche volta, no? La comunità di Sant'Egidio è quell'organizzazione di... Non trovo aggettivi abbastanza scurrili. Personaggi che tenta di trattare con chi sgozza uomini, donne e bambini nei villaggi algerini. Che vuole imporre al governo algerino di trattare con questi. Ognuno si faccia un pochino le sue analisi. Io, chi uccide, massacra, tortura, sgozza il più debole, ho solo disprezzo, punto e basta. Trattare per cosa? Si tratta con chi chiede qualcosa, non con chi stupra il più debole, assolutamente. Non esistono mediazioni. Si può trattare con chi uccide il più forte, benissimo. Questi macellai algerini, invece di sgozzare bambini, non so, ammazzassero poliziotti, dal mio punto di vista, beh, ammazzano bene o male qualcuno che è armato, qualcuno che, vabbè, magari sorpreso, magari imboscato, tutto quello che vuoi, ma ipoteticamente si può anche difendere, vabbè, dici, è una guerra, sicuramente chiedono qualcosa in cambio, si può trattare. Ma chi sgozza bambini di 2 anni, 3 anni, chi stupra ragazzine, che cosa può chiedere questo? Cioè, che dignità gli si può lasciare a questo? Cioè, non esiste neanche il pensiero di dire questo ha qualcosa da chiedere. Ma stiamo scherzando? Cioè, soltanto la pazzia di chiedere il macellaio di Sodoma e Gomorra può arrivare a questo. Uno che sgozza bambini indifesi, bambine, che stupra, che uccide... merita solo assoluto disprezzo. L'altro giorno è venuta fuori la notizia che l'esercito ha arrestato dei sindaci che appartenevano al partito presidenziale e che hanno commesso questo. Per fortuna che li ha arrestati. Avesse aspettato ancora, sarebbe stato a sputargli il muso. Chiunque fa questo. Cioè, non esistono delle mediazioni quando a rimetterci è il più debole. Non esistono mediazioni quando è l'indifeso, quando è chi non ha la possibilità di neanche replicare. Non possono esistere delle mediazioni. E la comunità di Sant'Egidio sta facendo questo. cioè veramente è vergognoso, cioè veramente è un'organizzazione di asociali, ma nel modo più assoluto e categorico. Vabbè, andiamo avanti, va. Vediamo l'Espresso del 9 aprile 1998, sempre lo stesso Espresso. Olocausto zingaro. 500.000 di zingari sono stati ammazzati nei campi di sterminio. Vabbè, gli zingari, si dice, rompono i coglioni, rubano, entrano nelle case, ti spaccano le porte. Cazzo, ti spaccano le porte. Che delitto che fanno, eh? Che delitti gravi che fanno, pensa un po', non si mettono neanche in ginocchio. E perché li hanno ammazzati gli zingari, lo sapete voi? Perché i cattolici hanno spinto per massacrare gli zingari. I primi olocausti, addirittura all'inizio, proprio all'inizio del nazismo, furono fatti proprio da zingari. Cioè, massacrarono gli zingari. E vennero massacrati gli zingari perché se gli ebrei... Ah, sì? Va bene. Fra un poco prenderanno la luce. Va bene. Fra poco toglieranno la luce. Vabbè, staremo a vedere. Gli zingari vennero massacrati perché loro avevano forgiato i chiodi con cui inchiodare il Gesù di Nazareth. Questa diceria messa in giro dai cattolici servì per massacrare gli zingari. Allora cosa hanno fatto i cattolici? Gli hanno impedito di lavorare, gli hanno impedito di fermarsi, gli hanno impedito di commerciare, gli hanno dato all'untore, gli hanno emarginati nella società, gli hanno cacciati nei posti più infami a vivere, hanno costruito delle persone che devono pur sopravvivere, e chi ci rimette da tutto questo? Sono le persone che all'interno del sistema sociale sono più deboli. Sono quelli che hanno la porta che si può aprire con un cacciavite. Sono quelli che hanno le cose più esposte e più minacciabili. State pur certo che con un cacciavite della zingara non si scassa una banca. Ricordatevelo bene questo. E ricordatevi che per cambiare le cose anche minute è necessario agire sulla vita di tutti i giorni. La banca si scassa con una lancia termica e con una capacità di lavorare con una lancia termica. Per avere la capacità di usare una lancia termica e per avere la capacità per riuscire a entrare e a superare i sistemi di allarme che ha una banca, occorrono qualità che gli zingari normalmente non hanno. Portare via il portafoglio a una signora al supermercato occorre una qualità di destrezza che normalmente chi usa una lancia termica non ha. Riflettete un attimino. Il zingaro vi sfila un portafoglio con la destrezza. La banca vi mette il mutuo della casa a un tasso da usura. È in corso di discussione adesso. Tutti e due sono reati. Poi ognuno ha i suoi pruriti, ognuno ha le sue voglie, ognuno vuole cambiare le cose a modo suo. Auguri. Poi Saragat Zitil Paolo VI, l'Espresso del 9 aprile 1998. Cos'è sta storia? Gennaio 1967, il Papa protesta per il via libera alla legge Fortuna. Il Quirinale risponde con una lettera di fuoco ad Aldo Moro. In pratica Aldo Moro e il Vaticano erano legati per impedire il passaggio della legge Fortuna sul divorzio. Fu una battaglia laica importante, fondamentale. Ed oggi ne vediamo gli sviluppi. Paolo VI avrebbe potuto vincere Aldo Moro. E non vi dico cosa sarebbe successo. Pensateci un po' da soli. Molto bene. Dalla Repubblica... No, di rassegna stampa oggi, non è una bella tonnellata. anche perché visto che le telefonate ci lasciano un po' tranquilli, poi fra qualche minuto chiudiamo anche la trasmissione e lasciamo al Vise e i suoi ospiti. Dalla 14 aprile 1998. Allora, uno studio statunitense, criminali si nasce, diverso il loro cervello, col cazzo. Non è vero, è una menzogna pura, semplice, decisa. Questi studiosi avrebbero scoperto, secondo loro, facendo analisi su alcuni criminali in galera, che il cervello di questi criminali, usando una tomografia a emissione di positroni, una tecnica che consente di misurare l'attività delle varie parti del cervello, gli scienziati hanno messo a confronto 12 assassini che da bambini avevano patito abusi e con 26 killer dall'infanzia, in paragone benigna. Benissimo. Il problema reale è questo: questo tipo di analisi non servono assolutamente un cazzo, cioè non servono assolutamente a niente, sono dei palliativi che servono solo per annebbiare il cervello a chi legge. Se loro vogliono fare le analisi, si prendono il Presidente della Repubblica Americana, si prendono il personale del Congresso americano e gli fanno la tomografia a emissione di positroni, dopodiché aspettano a vedere che tipi di delitti vengono fatti da questi. Cioè, il delitto, nel 90% dei casi, 99,9% dei casi, è sempre un atto soggettivo, non soggettivo come atto, ma soggettivo per essere considerato delitto. Cioè, delitto è io che accoltello una persona, ma se io guido un aereo come pilota da caccia, come pilota militare, e sono comandato a sganciare bombe su un villaggio, e ammazzo 50 persone, ho commesso dei delitti? Cos'è che determina l'oggettività attraverso la quale ci dice questo è delitto o questo non è delitto? Cioè, è vero che ha delle azioni che dall'oggettività io ricevo, io do delle reazioni fortissime, io do delle reazioni diverse da quelle che da Tizio, Caio o Sempronio. Per cui esistono delle mie caratteristiche soggettive di reazione soggettiva a delle sollecitazioni che ricevo dall'esterno. Però è altrettanto vero che considerare questo delitto o non considerarlo delitto è dovuto comunque a cause diverse dell'azione stessa, perché chi evade le tasse è un delinquente, chiariamocelo questo. Cioè, fare dei delitti o essere dei delinquenti è diverso dal fare delle azioni. Attenzione, e la carica soggettiva, la carica emozionale, la carica elettrica, la carica di pensiero, i cosiddetti traumi subiti infantili, eccetera, che poi non è assolutamente vero che siano grandi o piccoli. Esistono delle azioni piccole che lasciano dei grandi traumi, esistono delle grandi azioni che lasciano dei infimi traumi, per cui anche la percezione soggettiva del trauma è diversa. Cioè, esistono tanti di quei fattori da considerare, per cui si dice che questo studio è una cagata pazzesca. Serve solo per annebbiare i cervelli. Andiamo ancora avanti. Oh, guarda chi c'è, anche la mia amica Roberta. Ciao Roberta. Alle 4.25 cominciamo a fare i saluti, va bene. Allora, la minaccia è terribile. Va bene. Prete pedofilo paga la Chiesa. E questo è il Tribunale di Bruxelles. Con questa notizia riprenderemo la segna stampa la prossima volta. Visto che ho trovato le minacce... Visto che sono stato minacciato, chiudiamo qui la trasmissione. Allora... La trasmissione è magia, stregoneria, paganesimo. Io sono Claudio Simeoni.